Leggiamo il capitolo 14 e poi se arriviamo anche il 15. Siamo arrivati a Iconio, in questo primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba, scacciati da Antiochia di Pisidia, sono scesi giù dalle montagne, hanno fatto circa 160 chilometri e sono arrivati sulla piana di Iconio, dove hanno trovato questa città che deve essere molto antica ed era anche molto famosa perché ha fatto anche da capitale per vari secoli. A Iconio entrarono nella sinagoga dei giudei. Se c'era la sinagoga, anche questo particolare dice della importanza della città come centro commerciale. C'era una sinagoga. Parlarono con tanta efficacia che un gran numero di giudei e di greci abbracciarono la fede. Lì si parlava greco, anche se siamo nella regione della Licaonia, dove c'è anche un proprio dialetto. Naturalmente i giudei non erano licaonici, provenivano da altrove, quindi parlavano greco, la lingua ufficiale. Anche dei greci abbracciarono la fede, cioè del non ebrei, pagani, quindi vuol dire. Un grande successo quindi in questa città. Però anche qui succede quello che è successo ovunque, che i giudei increduli eccitarono i pagani, si servono dei pagani che hanno poche conoscenze, non hanno elementi per giudicare o per discernere, esasperarono i loro animi contro i fratelli. Quindi inizia anche qui a Iconio, ad opera dei giudei, una grande inimicizia contro gli apostoli. Nonostante questo, si fermano per molto tempo. Purtroppo San Luca non ci dice mai quanto tempo. A volte dice per non poco, a volte per molto, e chi lo sa, saranno stati molti mesi, sarà stato un anno, sarà stato parecchie settimane, non lo sappiamo. Parlando con coraggio nel Signore, e il Signore faceva anche lui la sua parte. Che cosa faceva? Dava testimonianza alla predicazione della sua grazia. Che bello. Qui sì, gli apostoli danno testimonianza con la loro vita e con la loro predicazione, ma anche il Signore dà testimonianza alla predicazione che fanno gli apostoli. In che modo? Concedeva che si compissero segni e prodigi per mano loro. Qui gli Atti degli Apostoli non dicono nulla, per esempio, di Tecla. Secondo la tradizione, Tecla, una ragazza che ha voluto seguire gli insegnamenti dell'Apostolo, che cercava in ogni modo di poter sentire la sua predicazione perché abitava vicino alla casa o di fronte alla casa dove Paolo e Barnaba predicavano. Questa Tecla, che poi ha subito varie persecuzioni, non è morta martire, ma ha confessato con molte tribolazioni. È raccontato in una passione di Santa Tecla, che non ha molta garanzia di storicità, la passione in quanto tale, ma la vita di questa signorina, che è rimasta vergine per amore del Signore e a imitazione dell'Apostolo Paolo, la sua esistenza è testimoniata anche dai resti di un monastero dedicato a lei, e il suo corpo è sotto il Duomo di Milano adesso. Quindi il Signore dava testimonianza con segni e prodigi che si compivano per mano loro. Conclusione: che tutta la città si è divisa. La città stessa si divide, non c'è neutralità di fronte all'annuncio del Vangelo. O c'è il sì o c'è il no. O c'è il sì o c'è l'inimicizia, non c'è l'indifferenza. La città stessa si divise. Alcuni stavano con i giudei, altri con gli apostoli. Ma giudei e pagani, contrari, si sono messi d'accordo addirittura per lapidare Paolo e Barnaba. E allora questi, saputolo, scapparono. Hanno fatto quello che aveva detto Gesù: se non vi ricevono in una città o se vi perseguitano, fuggite in un'altra. Così hanno fatto. Ormai si può dire sono abituati. Da Antiochia hanno dovuto scappare per lo stesso motivo, adesso anche da Iconio devono scappare per lo stesso motivo. Dove vanno? In altre città della regione che si chiamava Licaonia. Probabilmente a quel tempo la regione amministrativa era la Galazia, per quella che ha come capitale Ancira, oggi Ankara. Ma rimane comunque sempre che il nome, di, nome geografico, diciamo, o etnico, la popolazione era licaonica, il dialetto licaonio, si chiamava Licaonia, quindi in altre città. La prima, la più vicina a Iconio, era Listra, circa 40 chilometri a sud, sud-ovest, un pochino, tra un po' dopo alcune colline c'è questa cittadina, a Listra. Oggi non rimane altro che una collinetta verde di erba, nessuno ha ancora cominciato a fare scavi per trovare quello che vedremo che è nominato anche qui a Listra, e poi in altri luoghi vedremo dopo. Colà predicavano il Vangelo in questa cittadina. Anche qui il Signore conferma con segni e prodigi, difatti viene raccontato proprio quello che succede a un uomo di Listra che, incapace di reggersi in piedi, zoppo fin dalla nascita, stava sempre seduto, non aveva mai fatto un passo. Così viene presentato quest'uomo, non è detto però il suo nome, e costui stava guardando Paolo mentre parlava. Paolo deve aver visto uno sguardo particolare in quest'uomo, deve aver visto che aveva fede, forse anche fede d'essere guarito, o soltanto fede in quel Signore che Paolo annunciava. E allora Paolo si è rivolto a lui, guardandolo fisso, vedendo che aveva fede per essere guarito, disse a gran voce: alzati dritto sui tuoi piedi. Paolo fa quello che avevano fatto Pietro e Giovanni alla porta bella del Tempio, come era raccontato al capitolo 3, sempre di questo libro. La stessa cosa fa qui Paolo, accompagnato da Barnaba. Alzati dritto sui tuoi piedi. Cosa fa quest'uomo che non aveva mai fatto un passo? Egli balzò su e cominciò a camminare. Potete immaginarvi voi. Le turbe cosa fanno? Si mettono a gridare in dialetto, in licaonico, non in greco, quindi Paolo non capiva quel che dicevano. Paolo ha capito quando ha visto quel che facevano. Gli dèi in forma umana sono discesi tra noi. Una cosa strana, gli dèi in forma umana sono discesi tra noi. Questi non hanno capito quello che predicava Paolo. Però in qualche modo questo modo di pensare o di interpretare il fatto da parte di questi pagani, c'è qualcosa di vero. È vero che è la potenza di Dio che ha agito. È bello anche vedere come questi pagani sono aperti all'annuncio che Dio si faccia uomo. Essi stessi ammettono che i loro dei sono venuti in forma umana tra noi. Quindi non sarà difficile annunciare a loro che Dio è diventato uomo per noi. Però ci vuole ancora un po', vediamo cosa succede. Danno dei soprannomi. A Barnaba gli mettono il nome Zeus, Giove per i latini, nome di una divinità. Li scambiano per le loro divinità pagane. E Paolo, siccome aveva la parola più facile, Hermes, Mercurio per i latini, un'altra divinità, si vede che lo ritenevano più eloquente questa divinità. E non si fanno pregare due volte, visto che ci sono qui due dei, che facciamo? Offriamo dei sacrifici a loro. E il sacerdote del tempio che stava alla porta della città, il tempio fuori le mura, si potrebbe dire, che era dedicato a Zeus, a Giove, va a prendere tori, come erano abituati loro per i loro sacrifici, inghirlandati con corone, non so se di fiori o di alloro, va tra pesca, insomma, comunque ornati per bene, in modo che allora Paolo e Barnaba hanno capito cosa volevano fare. Volevano offrire un sacrificio insieme con la folla. Paolo e Barnaba, a vedere questo fraintendimento, si danno da fare per spiegarsi. Cosa fanno? Si precipitarono in mezzo alla folla, stracciandosi le vesti. Quindi non possono essere divinità se si stracciano le vesti. Che significato ha stracciarsi le vesti? È una disapprovazione totale, un dire è una disgrazia quello che sta avvenendo. Si stracciavano le vesti quando moriva qualcuno improvvisamente o quando succedeva qualche cosa di veramente grave, gli ebrei quando sentivano bestemmiare. Stracciarsi le vesti è proprio un segno di grande disapprovazione. In modo che questo gesto lo dovevano capire anche questi pagani, anche se una cultura totalmente diversa da quella ebraica di Paolo e Barnaba. E gridavano: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi, con le vostre debolezze. Voi ce le avete, ce le abbiamo anche noi. E poi, ecco il bello che viene adesso, Paolo, o meglio San Luca, ci riporta un riassunto dell'annuncio che fa Paolo a questi pagani. Finora aveva parlato nelle sinagoghe, e non sappiamo cosa dicesse ai pagani. Nelle sinagoghe poteva parlare di Abramo, di Mosè, di Davide, delle promesse, dell'attesa del Messia, di quello che avevano detto i profeti di lui. Ma ai pagani non può parlare di queste cose. È tutto sconosciuto, un mondo sconosciuto per i pagani. Non può far riferimento alle scritture. E allora ecco qui un esempio che poi sarà ripreso da Paolo quando andrà nel prossimo viaggio, nel secondo viaggio, a Atene, e allora lì sarà un po' più completo il discorso. Comunque, ecco che Paolo dice così: vi predichiamo di convertirvi da queste cose vane, cioè vuote, senza significato, convertirvi da queste al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che in essi si trova. Quindi fa riferimento alle cose che tutti vedono, anche i pagani vedono il cielo, il mare, la terra e le cose che in esse si trovano, anche se questa è ancora una citazione della Bibbia, presa dai Salmi. Il cielo, la terra, il mare, quanto in esse si trova, sono parole bibliche, ma sono parole che tutti possono comprendere, facile. E poi interessa anche quello che fa questo Dio per gli uomini. E allora cosa dice Paolo? Nelle generazioni passate egli ha tollerato che tutte le genti andassero per le loro strade. Nelle generazioni passate, fino adesso, Dio ha permesso che tutti lo cercassero come potevano. E quindi voi avete trovato Zeus e Hermes e avete ucciso animali per loro, eccetera, per le loro strade. Dio l'ha permesso, però adesso basta. Adesso vi annunciamo noi la verità. Ma non ha lasciato, continua ancora, non ha lasciato se stesso privo di testimonianza, operando benefici. Cioè Dio, anche se vi lasciava cercarlo come volevate, vi seguiva con la sua bontà. Vi ha fatto vedere che c'è, ascoltando la vostra preghiera per la pioggia e per il bel tempo, dandovi dal cielo le piogge e le stagioni fruttifere, saziandovi di cibo, riempiendo di letizia i vostri cuori. Quindi Dio vi ha dato prova della sua esistenza, della sua bontà, del suo amore. San Luca finisce qui il riassunto della predicazione improvvisata e urgente di Paolo in quel momento per fermare il sacerdote di Zeus che voleva immolare davanti a loro il toro. Dicendo ciò, a malapena riuscirono a trattenere le folle dall'offrir loro un sacrificio. Però cosa succede? Non siamo lontani da Iconio. Giunsero dei giudei da Antiochia e da Iconio, Antiochia di Pisidia sempre, da cui erano scappati, si vede che saranno messi d'accordo, i quali si guadagnarono le folle. È strano, dopo quel miracolo del paralitico guarito, le folle si lasciano portare ancora. Non è strano, però non è una novità. Anche a Gerusalemme, nonostante il miracolo della guarigione dello storpio, Pietro e Giovanni sono stati messi in prigione e tutti gli apostoli poi perseguitati. Non è strano, era successo anche Gesù, nonostante i miracoli compiuti anche a Gerusalemme, lo hanno condannato e ucciso. Quindi dobbiamo dire: è normale che succeda così, perché ai discepoli, agli apostoli succede quello che è successo al maestro. Non c'è nessun apostolo più grande di colui che l'ha inviato, così aveva detto Gesù. Quindi noi non ci meravigliamo. Si guadagnarono le folle a questi giudei e lapidarono Paolo. Cosa vuol dire lapidarono? Lo coprirono di sassi, cioè lo ammazzarono, e lo trascinarono fuori della città pensandolo morto. Anche qui, fuori della città, come Gesù era stato portato fuori della città, Stefano era stato trascinato fuori della città, così anche Paolo, lapidato, e lo lasciarono lì pensandolo morto. Ma quando i discepoli gli fecero cerchio intorno, i discepoli non l'hanno abbandonato ugualmente, egli si alzò ed entrò in città. Sembrava morto, faceva finta di essere morto, era svenuto. San Luca non ce lo dice. Comunque, insomma, se lo hanno lapidato, qualcosa è successo. Entrò in città. Subito non riesce a partire. Il giorno dopo partì con Barnaba per Derbe. Non abbandona la sua missione nonostante questa grossa, grave persecuzione. Derbe era un'altra cittadina a altri 40-50 chilometri a sud-est di Listra. Adesso io non sono mai andato a vedere, ma quelli che sono andati hanno visto un prato, un grande prato. Si sa che è lì perché alcuni anni fa lì è stata scoperta una pietra con un'iscrizione dove c'era il nome della città di Derbe. Ma non rimane nulla e nessuno ha cominciato a scavare per trovare i resti archeologici di quest'altra città. Derbe, dobbiamo dire, è l'unica cittadina nella quale Paolo non ha persecuzione. Dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, tornarono a Listra, a Iconio e a Antiochia, rifanno proprio lo stesso cammino, tornano sui loro passi, non hanno paura a ripresentarsi là dove Paolo è stato lapidato, là dove sono stati scacciati da mezza città. Quindi davvero un grande coraggio hanno questi due apostoli. Tornarono, cosa fanno in questo viaggio di ritorno? Fortificando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede. Adesso la loro esortazione a perseverare nella fede ha un valore e una forza molto più grande, immaginate. Lo dice uno che è stato ucciso, quasi. Lo dicono due che sono stati scacciati dappertutto, quindi la loro parola ha la forza della testimonianza viva. Esortandoli a perseverare nella fede, dicendo che è attraverso molte tribolazioni che dobbiamo entrare nel regno di Dio. E questa parola, questo insegnamento di Paolo e Barnaba ritorna varie volte nelle lettere di San Paolo. Nella prima lettera ai Tessalonicesi 3:3, nella seconda lettera ai Tessalonicesi e poi anche nella lettera agli Efesini. Vediamo se ne trovo qualcuno, ve lo leggo. Dico quasi le stesse parole. La lettera agli Efesini 3:13. Vi prego quindi di non perdervi d'animo per le mie tribolazioni per voi. Sono gloria vostra. E in quelle ai Tessalonicesi, la seconda ai Tessalonicesi 1:5, questo è un segno del giusto giudizio di Dio, che vi proclamerà degni di quel regno di Dio per il quale ora soffrite. No, dovevo leggervi anche il versetto precedente. Noi possiamo gloriarci di voi nelle chiese di Dio per la vostra fermezza e per la vostra fede in tutte le persecuzioni e tribolazioni che sopportate. E prima ai Tessalonicesi 3:3, nessuno si lasci turbare in queste tribolazioni. Voi stessi infatti sapete che a questo siamo destinati. Quindi se San Paolo se le aspettava queste tribolazioni, queste persecuzioni, non si meravigliava, e esortavano quindi le comunità già presenti, Listra, Iconio e Antiochia, a perseverare nonostante le tribolazioni. Però non solo, ma in queste comunità fanno una cosa nuova: costituirono nelle singole chiese degli anziani, probabilmente sull'esempio delle sinagoghe, dove c'erano gli anziani. Anche qui nelle singole chiese costituirono degli anziani. E sono loro che li costituiscono, che li scelgono, non vengono eletti dalla base. Sono essi, gli apostoli, che hanno predicato, che vedono a chi affidare compiti di responsabilità nelle singole comunità. E dopo aver pregato e digiunato, quindi dopo una preghiera fatta seriamente, un digiuno vuol dire questo, preghiera solida, vera, li raccomandarono al Signore, nel quale avevano creduto. E loro se ne andavano e quindi li raccomandavano al Signore nella preghiera. Fu molto bello. Attraversata la Pisidia, quindi la regione di Antiochia, sulle montagne, giunsero nella Panfilia, che è giù sul mare invece, dove erano scesi dalla nave venendo da Cipro in questo viaggio. Dopo aver predicato la parola a Perge, una cittadina non ancora sul mare, discesero ad Attalia, questo era il porto, e di lì fecero vela per Antiochia. Presero una nave di linea e arrivano ad Antiochia, l'altra Antiochia, Antiochia di Siria, dalla quale erano partiti, non sappiamo se 1, 2, 3 anni prima, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Cosa fanno? Giunti colà, radunata la chiesa, annunciarono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. Quindi raccontano tutto quello che è successo. Immaginatevi come dei missionari che tornano, e noi desideriamo che si raccontano, ma anche essi desiderano raccontare quello che ha fatto il Signore per opera loro. Tutto ciò che Dio aveva compiuto, non ciò che essi avevano compiuto, ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede. Difatti erano più i pagani che si erano convertiti che non i giudei. Ivi rimasero non poco tempo con i discepoli. Si fermano ad Antiochia, dove la comunità è ormai la prima in territori pagani, quindi la più consolidata. Cosa succede? Una novità. In questa Antiochia sorge l'antico problema, ormai antico. Alcuni fratelli venuti dalla Giudea, cioè ebrei, diventati cristiani, però non hanno ancora la pienezza della fede cristiana. Pensano ancora che tutti devono diventare ebrei per poter essere cristiani. Se non vi fate circoncidere secondo la legge di Mosè, non potete essere salvi. Questa è la loro predicazione. Immaginatevi Paolo e anche Barnaba, che avevano visto le conversioni dei pagani, cioè l'opera di Dio in mezzo ai pagani, senza bisogno di circoncisione. Paolo e Barnaba insorsero contro e ne nacque una controversia assai animata con costoro. Erano capaci di parlare forte, e quando si tratta della fede in Gesù Cristo e della pienezza del valore della fede in Lui, vale la pena anche discutere animatamente. Cosa fanno? Non sono capaci di risolvere la questione. Stabilirono che Paolo e Barnaba, con alcuni altri di loro, salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per dirimere questa controversia. Bisognava sentire gli apostoli, 12, essi che erano stati insieme col Signore, con Gesù. Essi dunque, mandati dalla Chiesa, attraversarono la Finicia, l'attuale Libano, e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Visitano le comunità che già esistono in queste regioni. Giunti a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani. Quindi fanno una bella festa probabilmente. E cosa fanno? Anche qui narrarono quanto Dio aveva fatto per mezzo loro. Non hanno neanche il tempo di finire che si alzarono alcuni della setta dei farisei che avevano aderito alla fede. Alcuni dei farisei diventati cristiani, che sono dello stesso parere di quelli che erano andati ad Antiochia. Bisogna circonciderli e imporre loro di osservare la legge di Mosè. Siamo, dicono gli esperti, nell'anno 49. Si riuniscono gli apostoli. Qui non dice se c'erano tutti, se ce n'erano solo alcuni. Comunque quelli che ci sono a Gerusalemme si riuniscono con gli anziani per esaminare la questione. È una questione che va presa sul serio perché continua a creare difficoltà e semina divisione nelle comunità. Finché siamo in Giudea c'è poco da dire perché sono tutti ebrei, sono già tutti circoncisi e continuano a osservare la legge di Mosè, ma come ci spostiamo fuori dalla Giudea, il problema diventa serio. Ma anche per i giudei, cosa vale, la circoncisione o la fede in Gesù? Che valore ha la fede in Gesù? Solo un valore relativo o un valore pieno? Quindi è una questione molto importante. Difatti, dopo una vivace discussione, anche qui la discussione si fa animata, siamo a Gerusalemme, quindi tutti quelli che sono riuniti sono ebrei, circoncisi. È tra loro che sorge la discussione animata. Pietro si alzò dopo questa discussione, finalmente si alza Pietro e quindi tutti stanno zitti, non si discute più, si ascolta. E disse loro: fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio mi ha scelto tra voi, perché per bocca mia i pagani ascoltassero la parola del Vangelo e venissero alla fede. Pietro quindi si ricorda di quello che era successo e che San Luca ci ha raccontato nel capitolo 10. Dovreste ricordarvelo ancora. Pietro era stato a Giaffa, lì aveva avuto una triplice visione, è stato chiamato a Cesarea, dove era entrato in casa del pagano centurione Cornelio. E lì Pietro ha visto una seconda piccola ma vera Pentecoste. I pagani hanno ricevuto lo Spirito Santo, perché si sono messi a parlare del Signore, a narrare le grandi opere di Dio. Pietro non ha dimenticato né la sua visione né quello che lui in seguito a quella ha compiuto. Dio, che scruta i cuori, ha reso loro testimonianza ai pagani, dando loro lo Spirito Santo proprio come a noi. Non ha fatto alcuna distinzione tra noi e loro, purificando con la fede i loro cuori, non con opere di purificazione, non con la circoncisione, non con sacrifici o altre pratiche, purificando con la fede. E la fede qui in bocca a Pietro si intende la fede in Gesù. Or dunque, perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Pietro chiama addirittura questa pretesa che si facciano ebrei un tentare Dio. Se Dio ha già dimostrato che gradisce i pagani e dà la fede anche a loro e anche allo Spirito Santo, non servono altre discussioni. Dio ha già mostrato la sua volontà, ha già mostrato il suo parere, quindi non dobbiamo cercare oltre. Sarebbe un tentare Dio. È per la grazia del Signore Gesù che noi crediamo di avere la salvezza, allo stesso modo di loro. Anche noi siamo salvi non perché circoncisi o perché abbiamo fatto qualche sacrificio al Tempio, ma per la fede in Gesù. Tacque tutta la moltitudine. Ha parlato Pietro. Basta così? Ascoltavano Barnaba e Paolo che raccontavano quali miracoli e prodigi aveva fatto il Signore tra i pagani per mezzo loro. Quindi dopo il discorso di Pietro, Paolo e Barnaba continuano a raccontare. Erano stati interrotti dalla discussione e dal concilio, il primo concilio di Gerusalemme. Non è finito, non è concluso, perché quelli di Antiochia non sanno ancora niente. Cosa bisogna dir loro? Siamo al versetto 13. Quando essi tacquero, Giacomo prese la parola e disse: sentiamo come la discussione è finita e come hanno rispetto reciproco, si ascoltano. Questo Giacomo è l'apostolo, non il fratello di Giovanni, che era già stato ucciso qualche anno prima fatto uccidere da Erode, e l'altro quello che viene chiamato fratello del Signore, parente di Gesù, Giacomo di Alfeo. Questo Giacomo, che deve aver avuto grande autorità nella chiesa di Gerusalemme, proprio per la sua parentela con Gesù, cosa dice? Fratelli, ascoltatemi. Ha intenzione di dire qualcosa di importante e anche di parlare a lungo, non far solo una battuta. È bello che Giacomo, prima di tutto, appoggia in pieno quello che ha detto Pietro. Comincia così. Simone ha narrato come dall'inizio Dio ha avuto cura di scegliersi di tra le genti un popolo consacrato al suo nome, al suo nome. Appoggia quello che dice Pietro e lo appoggia con le scritture. Quello che ha detto Pietro concorda con le scritture. Con ciò concordano le parole dei profeti, come sta scritto. E fa due citazioni, dal profeta Geremia e dal profeta Amos. Cita Geremia 12,15 e Amos 9,11. Naturalmente così, a memoria. Dopo di ciò ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che era caduta. Ricostruirò i suoi sfasciumi e la rimetterò in piedi, affinché gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome. Così dice il Signore, che fa queste cose note fin dall'antichità. E quindi Giacomo fa la sua proposta. Perciò io ritengo che non bisogna inquietare coloro che dal paganesimo si sono convertiti a Dio. Lasciamoli in pace. Non occorre farli diventare ebrei. Diamo loro qualche regola, di quelle più generali, che devono osservare tutti. Si prescriva loro di astenersi dalle contaminazioni degli idoli. Beh, è chiaro, abbiamo un Dio solo, quindi che non facciano confusione, che si allontanino dai loro idoli. E la proposta che verrà poi stesa sulla lettera che verrà scritta e inviata ad Antiochia precisa dalle carni immolate agli idoli. Di questo parlerà anche Paolo poi in qualcuna delle sue lettere. E dalla fornicazione, uno dei 10 comandamenti, il 6° comandamento, dalla fornicazione, dalla carne di animali soffocati e dal sangue. Praticamente queste due prescrizioni sono una: se non si può mangiare il sangue, neanche gli animali soffocati, perché contengono ancora tutto il loro sangue. E il sangue era così, mangiare il sangue o bere il sangue anche degli animali per gli ebrei era una cosa così orribile, era proprio una bestemmia, perché il sangue è la vita, è Dio solo padrone della vita, quindi per loro, e quindi da questa, ma non facevano fatica neanche i pagani a osservare questa regola, perché anche essi scannavano gli animali per mangiarli. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, quindi ne hanno parlato ancora, parve bene con tutta la Chiesa di scegliere alcuni di loro e mandarli a Antiochia con Paolo e Barnaba. Quindi non Paolo e Barnaba da soli, ma anche alcuni di loro che li accompagnino per dire le decisioni. Chi mandano? Giuda, chiamato Barsabba. Non è nominato altrove, solo qui. E Sila, questo sì, perché poi Paolo lo prenderà con sé nel secondo viaggio missionario. Uomini di primo piano tra i fratelli, le persone più importanti nella Chiesa di Gerusalemme. Inviarono per mezzo loro questa lettera. Ecco quello che ha detto prima Giacomo, lo scrivono. Ecco la lettera degli Apostoli. Gli Apostoli e gli anziani di Gerusalemme, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dal paganesimo, salute. Così si faceva a scrivere prima la firma, non alla fine, ma all'inizio. Poiché abbiamo sentito che alcuni di noi sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi, senza che noi avessimo dato loro alcun incarico, abbiamo ritenuto concordemente di scegliere alcuni uomini e mandarli a voi coi nostri carissimi Barnaba e Paolo, che hanno esposto la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Difatti, avranno raccontato quel che è successo a Antiochia, Iconio e a Listra. Hanno esposto la loro vita. Esporre la vita vuol dire mettersi in pericolo. Abbiamo mandato pertanto Giuda e Sila, ed essi a voce vi riferiranno le stesse cose, quelle che scriviamo qui adesso. Infatti, lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso, che bello, perché lo Spirito Santo e noi? Perché erano riuniti nel nome di Gesù. E lo Spirito Santo guida la Chiesa. Gesù l'aveva promesso, dimora in voi, sarà sempre con voi. Quindi quel che essi fanno nell'unità è voluto, è dettato dallo Spirito di Dio. Pensate quando i vescovi scrivessero una lettera ai fedeli, potrebbero scrivere così: lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso di non imporvi altro peso eccetto queste cose necessarie, cioè astenervi dalle vivande sacrificate agli idoli. Questo per non far confusione. Dal sangue, dalla carne di animali soffocati, che contiene ancora il sangue, e dalla fornicazione. Farete bene a guardarvi da queste cose. State bene. Quindi una lettera breve, essenziale, che adesso parte non per posta, ma portata da Paolo e Barnaba, che erano stati mandati dalla Chiesa di Antiochia, con Giuda e Sila mandati dalla Chiesa di Gerusalemme. Quindi la lettera, oltre a quello che racconteranno a voce. Questi, preso congedo, scesero ad Antiochia. Radunata la comunità, trasmisero la lettera. Oh, non sono due passi, ci sarà voluta almeno una settimana, penso, di cammino per arrivare ad Antiochia. Dopo averla letta, si rallegrarono del contenuto confortante. I pagani si sono visti finalmente sollevati da questo impegno di farsi circoncidere, non solo, ma poi di tutte le altre pratiche della legge ebraica. Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, con parecchi discorsi incoraggiarono i fratelli. Qui sentiamo cosa voleva dire essere profeti. Essere profeti, cioè essere capaci di parlare e di dire parole incoraggianti, di fare discorsi nella fede. Questo voleva dire. cioè trasmettere la parola di Dio. Con parecchi discorsi incoraggiarono i fratelli e li confermarono. Dopo essersi trattenuti un certo tempo con i fratelli, furono lasciati ritornare col saluto di pace da coloro che li avevano inviati, cioè a Gerusalemme. Qui qualche codice dice che Sila invece ha voluto rimanere lì. Quindi dei due è ritornato solo Giuda, naturalmente con altri perché non avevano fatto il viaggio da soli, ma c'era sempre qualcun altro in compagnia. Paolo e Barnaba si trattennero ad Antiochia insegnando e annunziando con molti altri la parola del Signore. Continua la predicazione ad Antiochia. Oh, era una città molto grande a quei tempi, era una delle più grandi dell'Oriente, quindi c'era posto ancora per fare i missionari in una città così grande. Non è finito il capitolo 15, c'è ancora un piccolo inizio del prossimo viaggio missionario, ma noi ci fermiamo qui con questo raduno degli apostoli a Gerusalemme, che viene chiamato il Concilio di Gerusalemme, il primo concilio nella storia della Chiesa, che conclude la prima grossa discussione che era sorta tra i credenti per salvare i pagani dall'osservare la legge degli ebrei, dal diventare ebrei. Ma questo voleva dire salvare la purezza della fede in Gesù. È la fede in Gesù che ci salva, non le pratiche della legge. Gesù il vero salvatore del mondo, come avevano già riconosciuto i samaritani e come è scritto nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 4. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.